Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Io sono Elisabetta Merati e voi state ascoltando un podcast di SBS Italian, dal quale questa mattina torniamo ad occuparci del conflitto tra Russia ed Ucraina, ma lo facciamo attraverso il punto di vista di un nostro connazionale che vive a Mosca da 8 anni, dopo aver sposato la moglie Victoria ed essere diventato il papà di Ginevra ed Alexander. Ciao Matteo, benvenuto su Radio SBS e grazie per aver accettato il nostro invito.
Ciao Elisabetta e ciao a tutti gli ascoltatori.
Allora Matteo, aiutaci un attimo a contestualizzare la vostra situazione in questo momento. Dove eravate allo scoppio della guerra e dove vi trovate adesso?
Noi ci trovavamo in Italia perché lavoriamo nella moda e stavamo seguendo la Fashion Week che in quel periodo, in quella settimana, si trovava a Milano e di conseguenza poi siamo rimasti bloccati, tra virgolette, nel senso che abbiamo deciso di non tornare a Mosca e abbiamo preferito stare in Italia. Abbiamo un'agenzia di modelle che rappresenta modelle e modelli a Mosca, quindi abbiamo un lavoro interno sul mercato russo e rappresentiamo a livello internazionale come Mother Agency, quindi abbiamo un mandato di rappresentanza a livello internazionale per queste modelle, quelli che decidono di lavorare poi all'estero. Di conseguenza poi troviamo per loro delle agenzie con cui fanno un contratto e lavorano nei vari mercati, diversi mercati, tra cui logicamente l'Italia.
Quindi lavorano nei vari paesi con cui voi avete delle collaborazioni. Come sta andando da questo punto di vista la questione? Si è fermato tutto in questo momento oppure continuate a lavorare?
Il mercato interno ha avuto sicuramente una flessione dovuta al momento di incertezza. Il mercato esterno, che già comunque diciamo aveva sofferto della pandemia, al momento non ha risentito particolarmente del conflitto, se non comunque il fatto che le modelle russe in questo momento hanno un po' di problemi principalmente per viaggiare, ma anche un po' insomma la situazione non le facilita. Si è in qualche modo creato un po' di quello che viene chiamato Russian Hate, quindi un piccolo razzismo nei confronti di modelle che provengono dalla Russia. Di conseguenza alcuni clienti hanno deciso, come brand o famosi sportivi, sono visti rescindere il contratto perché di origine russa. È successo anche per le modelle. Purtroppo si sono registrati anche con nostre ragazze alcuni casi un po' di violenza, se non fortunatamente non fisica, ma verbale, solo per il fatto che parlassero una lingua russa, che poi è sciocco perché è successo anche una modella ucraina che si è sentita additare solo perché hanno sentito parlare con una lingua slava, e di conseguenza c'è un po' questa situazione che è ancora più stupida della situazione che stiamo affrontando.
Senti, torniamo un attimo alla vostra situazione. Quindi tu con la tua famiglia vi trovavate già in Italia quando è scoppiata la guerra. A quel punto avete deciso di rimanere, visto che tu sei italiano e sapevate dove stare. Però la famiglia di Vittoria, tua moglie, è ancora in Russia, immagino. Loro che cosa vi raccontano di questi giorni? Amici, parenti che avete ancora lì? Come procede la vita?
Sì, noi abbiamo deciso di rimanere perché fortunatamente il nostro lavoro ci permette comunque di non dover rimanere per forza a Mosca, dove abbiamo l'ufficio principale, quindi abbiamo preferito diciamo prolungare la nostra vacanza italiana con tutta la famiglia, cioè io, mia moglie e i miei due figli. La famiglia di mia moglie, mia suocera, mia cognata e mio nipote vivono a Mosca, e tutti i miei colleghi naturalmente sono a Mosca. Come ti dicevo prima, la situazione al momento è un po' di incertezza, nel senso che questo conflitto magari per gli occidentali è un pochino più complicato capire, ma è tra due popolazioni che sono estremamente legate e interconnesse, perché fino agli anni 90 erano una stessa nazione, quindi non esistono, o comunque ci sono veramente pochi russi o ucraini che non hanno amici stretti se non parenti che vivono da una all'altra parte del confine. Oltre a questa, diciamo, situazione drammatica, psicologica, comunque la preoccupazione di avere delle persone care in una situazione di pericolo, i dazi economici, le limitazioni imposte poi dall'Europa e dagli Stati Uniti hanno fatto sì che comunque una sorta di preoccupazione anche con la caduta del rublo ci sia, quindi le aziende hanno incominciato a rallentare quello che è la produzione. Detto, tolta questa sensazione di incertezza e questa ansia dovuta al fatto di essere in un conflitto, la vita scorre più o meno regolarmente.
Quindi in questo momento non sei troppo preoccupato di tua suocera, tua cognata e tuo nipote che avete lasciato lì. Tutto sommato pensi che per adesso loro siano ancora al sicuro e possano rimanere, non state pressando per farli arrivare da voi?
No, non penso che ci sia una situazione di pericolo in questo momento e dubito fortemente che ce ne sia in futuro. Se dovesse esserci una situazione di pericolo per loro, purtroppo vuol dire che il conflitto si è allargato al punto tale che probabilmente ci sarebbe pericolo anche nel resto dell'Europa. Io spero vivamente e non credo che si arriverà mai a questo punto. Resta il fatto che ragioneremo poi in futuro a seconda di quella che com'è l'evoluzione della situazione, se è il caso rimanere lì, ma non tanto per appunto, come dicevamo prima, per un pericolo, ma solo per una questione di facilità, di comodità, di come la vita sarà dopo, io spero, a breve, il termine del conflitto e invece il continuo delle sanzioni.
Io vi ricordo che stiamo parlando con Matteo Brioschi, un ragazzo italiano che dopo aver conosciuto quella che oggi è sua moglie, Victoria, si è trasferito a Mosca dove vive insieme alla famiglia di lei e ai due figli da 8 anni e che ci sta raccontando come è cambiata la vita, la loro vita in queste ultime 2 settimane. Matteo, noi ci eravamo parlati pochi giorni prima che scoppiasse, no, poi l'offensiva e mi eri sembrato molto tranquillo allora. Voi vi sareste mai immaginati che si sarebbe arrivati a questo punto e che cosa, quali erano le notizie che vi arrivavano quando stavate a Mosca?
No, nessuno si aspettava appunto un conflitto su così larga scala, proprio come ti dicevo, il fatto che sono due popolazioni strettamente legate, cioè sono parenti stretti. Le notizie sono quelle che, nel senso, il presidente russo, prima di iniziare l'offensiva, l'ha comunicato alla nazione, quindi
Che cosa vi ha
le
comunicato
notizie.
esattamente?
Beh, prima dell'inizio del conflitto il presidente russo ha fatto un intervento a canali riuniti dicendo che come prima cosa riconosceva le due province, le province del Donbass e di conseguenza che avrebbe inviato dei soldati per la protezione di quelle regioni che sono poi in conflitto da ormai 8 anni, da quando c'è stato poi il colpo di Stato a Kiev e è entrato il nuovo governo. Quelle due regioni che sono filorusse storicamente hanno cominciato a combattere con diciamo, il nuovo
Senti,
governo
Matteo,
ucraino e le
scusa se ti interrompo, hai mai avuto la
Certo.
sensazione da italiano, quindi guardando, immagino, le notizie sia interne, immagino il telegiornale sui canali russi e poi leggendo i giornali italiani o la stampa internazionale, hai mai avuto la sensazione di avere delle notizie diverse da un fronte e dall'altro?
Sì, purtroppo sì, nel senso che mi sono reso ormai conto che le notizie, ma purtroppo sì, da una parte che dall'altra, spesso sono parziali e in alcuni casi completamente inventate. Io ho la sfortuna e la fortuna di avere delle persone, anche un amico caro, un mio collega è a Kiev in questo momento. Ho delle modelle che vivono in Ucraina in questo momento o che hanno i familiari in questo momento e che sento tutti i giorni. Una ragazza sono riuscito a farla arrivare in Italia, ma ancora la famiglia lì, ad esempio a Odessa. E spesso le informazioni che riceviamo noi sui media occidentali, adesso io sono in Italia appunto, quindi il telegiornale e le news italiane, non corrispondevano a quello che mi raccontavano queste persone direttamente da Kiev o da Odessa o da altre città dove si trovavano.
Mi puoi fare un esempio che ti viene in mente?
Ma ti posso fare un esempio adesso, di Odessa si parla che ci sono ancora combattimenti e esplosioni, che è stato colpito il centro residenziale. Questa ragazza mi conferma tutt'oggi che sono diversi giorni che adesso la situazione è molto molto tranquilla. Quindi io poi, per l'amor di Dio, sai, non si sa mai, non sono lì, quindi non posso dire quello che è. Io ti riporto quello che mi si dice. Questa ragazza, padre, è decisamente, diciamo, per il nuovo corso ucraino e non filo russo. Uno dei miei agenti purtroppo si trova a Kiev e lo sento tutti i giorni. Mi conferma che la situazione sicuramente non è piacevole, perché trovarsi a scappare di casa e andare nei bunker piuttosto che dormire in metropolitana perché ci sono le sirene, perché ci sono gli allarmi dei raid, però al momento non ha ancora riscontrato problematiche dovute ad attacchi lui personalmente nella zona dove risiede lui.
Viceversa, scusa Matteo, quando eri invece a Mosca leggendo i giornali russi e invece quelli della stampa straniera, hai mai trovato delle altre differenze? Hai mai sperimentato sulla tua pelle quella che si sta diffondendo come notizia che in Russia le notizie vengano filtrate e in qualche modo manipolate dal governo?
Allora, sinceramente non guardo la televisione in Russia e non leggo particolarmente i quotidiani. Sicuramente c'è un'attenzione particolare in Russia alla trasmissione di quelle che sono le informazioni. La legge, anche quella che adesso è uscita alla ribalta in Occidente riguardo alle manifestazioni, in realtà è una legge che è in vigore ormai da parecchi anni, almeno 5-6, che vieta di fare manifestazioni pubbliche previa autorizzazione, logicamente. Quindi si può manifestare se viene confermato e approvato dall'amministrazione comunale, l'amministrazione della città. Questo logicamente è un po' un controsenso, nel senso, se uno manifesta, probabilmente ha qualcosa da ridire contro l'amministrazione. E di conseguenza probabilmente l'amministrazione non ti permetterà di manifestare se vuoi dare contro all'amministrazione stessa. Io personalmente non posso lamentarmi di come ho vissuto negli ultimi 8 anni a Mosca. Sicuramente c'è un potere forte di controllo, ma non mi sono mai sentito privato di qualsiasi tipo di libertà.
Matteo, ti faccio un'ultimissima domanda in conclusione. Come pensi si risolverà questa situazione?
No, no, non lo so, mi piacerebbe darti una risposta. Probabilmente è difficile dare una risposta, visto che non credo che saremo mai in grado di capire e sapere completamente quali sono le carte sul tavolo, quali sono poi in realtà gli interessi che girano intorno a questo conflitto. Io spero vivamente che si vada a trovare un accordo. Io credo che il punto focale sia l'indipendenza dell'Ucraina, sia dalla parte russa, ma anche dalla parte occidentale. Ritengo possa essere anche una scelta corretta, e spero comunque in qualsiasi caso che si vada a trovare un accordo, perché una guerra è sempre una cosa terribile e stupida, ancora di più farla tra due nazioni che sono strettamente legate, in cui ci sono tante persone che sono anche legate emotivamente.
Grazie mille Matteo per essere stato con noi, una buona serata.
Grazie anche a te, buona serata a tutti.
Pizza, lasagne, tiramisù, sono piatti conosciuti in tutto il mondo, ma ci sono altre specialità, segreti nascosti che non si trovano su Instagram, bruttini magari, ma adorati da molti in Italia e all'estero. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie prodotta dall'emittente pubblica australiana SBS esplorerò le storie di sei piatti affascinanti per un ritratto inedito della cucina italiana. Scarafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine. Ascolta la serie in italiano e in inglese sulla tua piattaforma per podcast preferita.